Stavo rivedendo un attimo i libri e i vari step del corso. Di fatto quello che abbiamo detto fino adesso è quasi tutto nel libro di Morin, nei sette saperi necessari all'educazione del futuro, per cui poi lo riprenderemo stavo facendo a seconda dei punti, ma la gran parte delle questioni, quindi paradigmi e teta, out, azione, incertezza e via discorrendo, è già tutto abbondantemente trattato lì. Il mio libro, che è Ideologia Europea Moderna, è qualcosa, mi ricordo mai il titolo, insomma, il mio libro ad ogni modo è è Cultura Europea, c'era questo. Lo trattiamo probabilmente a maggio, nel senso che avrà bisogno di una parte introduttiva abbastanza solida per poterlo capire. Quindi da adesso fino a fine aprile, grosso modo, ci occuperemo di cultura in salse assortite. L'idea generale è quella di darvi ancora una settimana più o meno di strumenti generali, quindi vediamo ancora ruolo, status, una serie di cose che è il caso di avere a disposizione, e poi cominciamo a discutere di cultura. Stavo ripensandoci e secondo me quest'anno forse dovremmo stare messi un po' meglio, perché l'introduzione è stata un po' più sostanziosa, quindi magari alcuni passaggi che di norma sono piuttosto spinosi li dovremmo poter affrontare senza difficoltà, però vediamo un po' che succede. C'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa, farsi spiegare di nuovo qualcos'altro, eccetera eccetera eccetera? Adesso qui ci arriviamo. Ok, allora diciamo che cominciamo da qui oggi, perché la lezione stamattina non la devo rifarla, la rifarò domani o dopodomani, ma nel frattempo partiamo da qui. Avevo cominciato a parlare di ruolo, qualcosina dovremmo averlo detto, se non erro, ecco, perfetto. Ma non avevamo detto questo, se non sbaglio, sì. No, quella era Poligno. Comincio ad avere un po' di difficoltà di messa a fuoco con tutti questi corsi. Intanto mi dico, a chi l'ho detto? Vabbè, ad ogni modo, dicevamo ruolo perché è un oggetto sociologico nel quale effettivamente struttura e azione si compenetrano. Ovvero sia, è una delle dimostrazioni, secondo me, più lampanti del fatto che dobbiamo adottare la famosa ottica et quando ragioniamo di oggetti di sociologia e di comprensione della realtà e del sociale. Perché, come vedete dallo schemino che ho qua dietro, che ho messo in slide, il termine ruolo origina da una parola latina che ha un paio di significati che sono dal nostro punto di vista abbastanza interessanti. La parola in questione è rotulus. Rotulus, come immaginate, sta per rotolo proprio, nel senso buono del termine. E il rotolo in questione era parlavamo di due rotoli diversi nel momento in cui poniamo la parola. Allora, uno è il canovaccio della commedia dell'arte. L'altro è l'ordine di comparsa in tribunale. Qualcuno sa cos'è un canovaccio piuttosto che un copione? Prego. Sì, puoi essere un po' più specifico?
C'è una scena di improvvisazione di oro.
No, va bene, il discorso di improvvisazione va bene, però dico, se lo spieghiamo un po' meglio, nel senso che il canovaccio è una scaletta in qualche modo, che però confida moltissimo sulle capacità improvvisative dell'attore, nel senso che l'autore della commedia dice: "Ma guarda, la commedia è così, tu prima conosci questa persona, poi avete una rissa, dopodiché entra il terzo incomodo che farà una cosa e tu dovrai fare questo e quest'altro", però non dice all'attore come farlo. L'attore improvvisa, l'attore fa lui, usa il suo repertorio di immagini, il suo repertorio di mimica, il suo repertorio di battute, lo sghiribizzo della sera, eccetera eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista il canovaccio è la parte di Rotulus che fa perno su questo discorso, è decisamente un aspetto dell'azione intesa dal punto di vista dell'ottimismo antropologico, ovvero sia l'autore dà fiducia all'attore che sia in grado di rendere al meglio quello che lui ha in mente. Ok? Tenete presente che da questo punto di vista possiamo prendere in modo fruttuoso l'opposizione canovaccio-copione, perché il copione, come vedete da questo punto di vista, è l'opposto, nel senso che nel copione oggi sono addirittura contemplati i tempi, Cioè Samuel Beckett, quando scriveva i suoi copioni teatrali, usava le pause musicali addirittura, nel senso che diceva all'attore: allora tu starai zitto 2 minuti o starai zitto 35 secondi, e l'attore doveva ovviamente interpretare il copione con quella tempistica. Quindi evidentemente il copione è molto meno libero, è molto meno si affida molto meno alla capacità dell'attore, mentre privilegia assai di più la parte dell'autore, la parte creativa. L'autore della commedia dell'arte è un autore molto più aperto, molto più libero, molto meno legato a degli schemi e molto più, diciamo, in un rapporto molto più creativo con gli attori. Per cui questa parte del termine rotulus è evidentemente, fa parte della costellazione dell'azione. Dall'altra parte invece il termine rotulus cosa significa invece? Significa ordine di comparsa in tribunale. Ora saprete che, credo ve l'abbia detto anche Fabrizio, che i romani sono coloro che hanno creato il diritto e nel momento in cui implementavano queste nuove istituzioni erano parecchio attenti alla questione, per cui l'ordine di comparsa in tribunale era quello, non è che ci fosse da girarci intorno, non potevi andare il giorno dopo, non lo potevi invertire, era rigido, ok? Quindi esattamente quello che noi possiamo comprendere come un'imposizione strutturale. Ovvero sia tu il 15 marzo devi essere in tribunale alle ore X, se ci sei bene, se no hai perso e non è che puoi riparare in nessun modo. Quindi vedete che nella stessa parola convivono due aspetti che sono praticamente antitetici. Come dicevo prima, l'interesse dell'etimologia da questo punto di vista è che spesso e volentieri le prime lingue erano molto più capaci di cogliere la realtà che le circondava di quanto non lo siano le nostre. Quindi che vuol dire questo? Che nel momento in cui noi scopriamo che una parola che noi usiamo ha n significati, per esempio faccio presente che la parola gioco ne ha 17 da vocabolario, tanto per dirne una, allora la domanda è: perché avevano finito le parole e le lettere gli antichi? No, non avevano finito le parole, potevano farne altre volendo, il problema è che non volevano, perché usando la stessa parola per definire oggetti diversi, di fatto mettevano in evidenza dei tratti comuni a quegli oggetti. Un po' quello che avrebbe detto poi Baudelaire quando parlava delle corrispondenze della foresta di simboli. Quando noi usiamo la stessa parola per due oggetti diversi, vuol dire che quegli oggetti sono diversi, ma di fatto hanno anche qualcosa che li unisce, no? Prendete per esempio il gioco, che è un tema che tratto moltissimo. Gioco da una parte è un'attività libera, non produttiva, eccetera eccetera, no? E via discorrendo, ma dall'altra è anche una caratteristica meccanica delle giunture, no? Allora è evidente che il gioco della giuntura in qualche modo richiama moltissimo il gioco nella vita, perché di fatto nella vita anche c'è gioco. Cioè, nello stesso ruolo, se vogliamo, c'è gioco, nel senso che tutti voi interpretate i ruoli in modo diverso, c'è agio. Non è detto che tutti facciate lo studente allo stesso modo, eppure siete tutti studenti. Allora io devo poter contemplare, no, questo scarto tra quello che è un'aspettativa formale e quello che è il comportamento pratico di tutti coloro che fanno gli studenti nella vita. Quindi di fatto anche nel ruolo c'è gioco, se vogliamo prenderla in questo senso. Però quello che conta è che il ruolo, come vedete, quando è stato concepito inizialmente, e poi non è un caso che la parola si sia traslata a quello che noi oggi usiamo come gioco, evidentemente, era un qualcosa che allo stesso tempo aveva in sé una componente strutturale e una componente creativa, inscindibili. Quindi da questo punto di vista è uno dei luoghi teorici nei quali struttura e azione convivono necessariamente. Come abbiamo visto, la convivenza in questo senso è una convivenza contraddittoriale, ve lo ripeto perché è un termine che dovrà entrarvi in testa, ovvero sì, è un'opposizione non scindibile. Non posso eliminare il versante formale del ruolo e mantenere soltanto il versante creativo, e allo stesso modo non posso eliminare il versante creativo dal versante formale, perché come vi dicevo, voi interpretate, e non è un caso che poi rimandosi anche al teatro, no? Se ci fate caso, interpretate i vostri ruoli in modo libero, no? C'è chi frequenta a casa, chi non frequenta, chi viene un po' più spesso, chi viene meno spesso, chi prende appunti, chi registra, chi sta attento, chi si distrae, chi chiacchiera, insomma c'è un arcipelago di comportamenti racchiuso nello stesso ruolo studentesco qui, ora, no? e di conseguenza io devo poter dar conto di questa variabilità all'interno del ruolo. E la variabilità ovviamente la trasferisco al concetto di interpretazione, evidentemente. Dovremmo averlo già detto, ma ve lo ripeto, l'interpretazione è qualcosa in cui c'è comunque una parte dell'interpretante, anche per i copioni più rigidi. E prendiamo Beckett da una parte, ma possiamo prendere per esempio uno spartito musicale dall'altra. Chi conosce un po' di musica classica sa perfettamente che lo stesso pezzo eseguito da tre o quattro specialisti cambia radicalmente, pur essendo quello lo spartito. Un notturno di Chopin suonato da Vasari è una cosa, suonato da Lupo un'altra, suonato da Benedetti Michelangeli ancora un altro, eppure lo spartito è quello. Com'è possibile? È l'interpretazione che conta, per cui evidentemente in qualunque testo formale, in qualunque nostro tentativo di controllare l'azione del soggetto, c'è sempre e comunque gioco, cioè c'è sempre e comunque uno spazio per l'azione del soggetto, per la creatività del soggetto, per l'originalità del soggetto, per la capacità del soggetto e via discorrendo. Ed è questo il punto sul quale dobbiamo concentrarci, perché struttura e azione convivono in base grazie a questo discorso, ovvero a tutti gli interstizi che si generano nel momento in cui noi trasferiamo a un essere umano una qualche parte da interpretare. Quindi ruolo, come vedete, come oggetto contraddittoriale in cui si coniugano e convivono perennemente struttura e azione. Allora, noi abbiamo a nostra disposizione una pletora di definizioni di ruolo, nel senso che ne vedremo parecchie, ma adesso volevo cominciare a riflettere su degli aspetti un po' diversi. Allora, diciamo che io vi do tre definizioni di ruolo possibili al momento e cominciamo a parlarne un attimo. Credo che abbiate capito che l'atto del definire non è un atto neutrale. Se vi ricordate le definizioni di struttura, vi ricorderete che c'è un ampio spettro di possibilità nel momento in cui noi ci diamo a una definizione, no? E lo facciamo di solito per motivi anche valoriali, ideologici, di sistema e via discorrendo. Allora, la prima definizione che possiamo accettare di ruolo è: il ruolo è un insieme di modelli di comportamento. Un insieme di modelli di comportamento. Poi possiamo proporre un'altra formuletta, che è: il ruolo è un insieme di diritti e di doveri. E poi possiamo parlare del ruolo come insieme di aspettative. Come dovreste aver cominciato a capire, ognuno di queste definizioni si inserisce in un quadro teorico ben preciso e tende a mettere a valorizzare degli aspetti del ruolo particolari, evidentemente. La prima, per esempio, secondo voi in che tipo di ottica, in che tipo di teoria sociologica rientra? Ho sentito un qualcosa di basso. Azione? Allora, ci dicono azione, siete tutti d'accordo? Parlo del ruolo come insieme di modelli di comportamento. Pareto? Perché?
La logica delle azioni logiche, azioni non logiche.
Azioni logiche, azioni non logiche. Qualche altra teoria? Proposta? Di fatto, il momento in cui noi parliamo del ruolo come insieme di modelli di comportamento, siamo più prossimi al discorso strutturale che non al discorso dell'azione. Nel senso che vi ricordo, quando abbiamo letto la definizione di struttura di Parsons, cosa diceva Parsons? Che l'azione, secondo lui, era adeguarsi a relazioni strutturate preesistenti. Di fatto i modelli di comportamento in qualche modo sono esattamente queste relazioni strutturate preesistenti. Dobbiamo tenere presente, ovviamente, che per comprendere la complessità del reale dobbiamo anche tenere presente che di norma questi modelli di comportamento si generano da azioni che vengono messe spontaneamente in atto dai soggetti. Per cui anche qui, come vedete, c'è un certo equilibrio, no? C'è un certo circolo ermeneutico per riuscire a comprendere il discorso del modello di comportamento. Però di fatto il momento in cui io accentuo l'aspetto del modello di comportamento, sto accentuando una componente un po' più, come dire, coercitiva, un po' più direttiva, un po' più normativa dell'aspetto del ruolo. Allo stesso modo potremmo ragionare se parlassimo del ruolo come insieme di diritti e di doveri. Ora, per queste due definizioni che stiamo per esaminare adesso, dobbiamo ragionare più che altro su ciò che vi è di implicito, perché altrimenti potrebbero sembrare più o meno una la versione attenuata dell'altra. Però di fatto non sono questo, sono qualcosa di molto più complicato, ma senza appunto prendere conto delle dimensioni non ovvie, non chiare, non esplicitate delle definizioni stesse, non lo capiamo. Allora, insieme di diritti e di doveri, cosa ci può essere di interessante? Se uno dice diritto, a voi cosa viene in mente subito?
La legge.
La legge? Regole?
Il diritto è qualcosa che regola determinata materia in base a certe
qualcosa che regola
stabilite o non stabilite, comunque potrebbero anche essere consuetudine.
Uh-huh. Altro? Diritto è un termine che ricorre in una serie di locuzioni abbastanza diffuse anche nella lingua, no? Una per esempio è la certezza del diritto, quello che abbiamo quello che pretenderemmo fosse, no, l'esito del diritto stesso. Allora, in questo senso, come possiamo interpretare la questione del diritto? Poi non so se Fabrizio vi dirà cose contrarie o meno, poi magari me lo dite. Però la questione del diritto, da questo punto di vista, è un'articolazione abbastanza chiara del discorso dell'ordine che abbiamo visto quando abbiamo parlato della struttura. Non so se vi ricordate. La struttura è ordine, la struttura è normativa, abbiamo visto esattamente dicendolo, ovvero sia la struttura tende a far sì che tu faccia delle cose e che tu le faccia nei modi e nei tempi che si prevedono necessari per la questione. Il che implica ovviamente, come abbiamo già detto ma vi ripeto, anche prevedibilità, no? Allora la certezza del diritto implica che io ritengo di poter ordinare e prevedere lo svolgimento di ciò che accade nella società. Ci siamo? Ovviamente il termine certezza ha tutta un'altra serie di toni anche, ovviamente, perché come abbiamo detto ricorrentemente nelle lezioni scorse, la certezza è una delle cose che noi cerchiamo di più, no? Per quella famosa faccenda esistenziale del fatto che siamo mortali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto, come vedete, nel momento in cui noi adottiamo una definizione del diritto, del ruolo come insieme di diritti e di doveri, noi stiamo mettendo in luce una qualità di questa definizione che è quella appunto dell'essere certa e prevedibile, quindi in qualche modo rassicurante. Dal nostro punto di vista, nel momento in cui noi sappiamo quali sono i nostri diritti e i nostri doveri, ci comportiamo in base a quei diritti e a quei doveri in modo certo. Quindi la vita corrente, la vita quotidiana, la vita sociale è affidabile. Non genera sorprese, non fa scherzi, questa serie di cose. Nel momento in cui io parlo invece di insieme di aspettative, cos'è che sto mettendo in luce? L'incertezza. Esatto. Perché, come vedete, di nuovo la lingua è abbastanza intelligente da questo punto di vista, no? L'aspettativa di per sé è qualcosa che dovrebbe accadere ma che non è detto che accada, ovvero sia l'aspettativa ha in sé una soglia di incertezza, una possibilità d'errore. Poi sulla statistica abbiamo già discusso, se non vado errato, ma insomma comunque come vedete l'articolazione è più o meno la stessa, ovvero sia nel momento in cui io parlo di insieme di aspettative io sto dicendo che sì, è vero che ognuno dovrebbe fare quello che sa di dover fare, eccetera eccetera, però non è detto. Cioè sto lasciando aperta una porta, no? ha una maggiore flessibilità, una maggiore capacità di affrontare imprevisti, situazioni inattese e via discorrendo, che non c'è invece nel momento in cui parlo di diritti e di doveri. Tra l'altro, chi è il titolare di diritti e doveri?
Beh, il titolare di diritti e doveri dovrebbe essere il cittadino o chi gestisce.
Sì, diciamo che nella definizione ruolo,
più soggetti.
Nella definizione di ruolo come insieme di diritti e di doveri, il titolare di questi diritti e doveri è uno. No? So io, lui, lei, insomma, fondamentalmente l'individuo. Chi è il titolare delle aspettative? O meglio, vi faccio la domanda in un altro modo. Quando io parlo dell'insieme di diritti e di doveri, mi sto riferendo a un soggetto puntuale. Quando io parlo di sistema di aspettative, io mi riferisco a un soggetto puntuale? O sto chiamando in causa qualcun altro? L'altro. Cioè l'aspettativa, come vedete, è un termine, è un'idea, un concetto che ha in sé la relazionalità. Perché io mi aspetto qualcosa da qualcuno. Non so se mi spiego. E allo stesso tempo qualcuno si aspetta qualcosa da me. Nel momento in cui parlo di diritti e doveri, ci so solo io. So se questo è chiaro. Cioè il dovere in questo caso è un dovere che pare perdere il suo connotato di referenzialità ad altri. È un mio dovere, se lo faccio bene, se no chi se ne frega. Non c'è più una forma di responsabilità come quella che abbiamo visto nell'ultima lezione, se vi ricordate, no? L'azione nel contesto è un'azione che genera responsabilità. Allora, nel momento in cui io scindo diritti e doveri in primis, e nel momento in cui io con questa scissione mi sto comunque autoreferendo, ovvero sto parlando di cose mie come se fossero appunto delle cose che posso o non posso fare, io sto negando in qualche modo la contestualità dell'azione e il fatto che questa azione sia inserita in una struttura che, vi ricordo, è formata da elementi interdipendenti. Laddove l'interdipendenza è molto più accentuata nel discorso del sistema di aspettative. L'aspettativa è di per sé contestuale. L'aspettativa ha un senso soltanto in un contesto e così come io sono legato dalle mie aspettative a coloro che dovrebbero ottemperare, allo stesso modo loro o altri sono legati a me attraverso il loro sistema di aspettative. Quindi, come vedete, tra l'altro, mentre diritti e doveri sembra generare una doppia categoria, no? E permette quindi di sopprimere uno dei due termini, di solito il dovere, l'insieme di aspettative no, le aspettative sono quelle, sono immediatamente bidirezionali. Non so se mi spiego. Cioè io dall'insieme di aspettative non posso sopprimere soltanto le aspettative che gli altri nutrono verso di me, mantenendo quelle che io mantengo, mentre in diritti e doveri c'è una comoda capacità per la quale mi ricordo solo i diritti ma i doveri li perdo di vista. Per cui, come vedete, nel concetto di aspettativa non c'è soltanto l'incertezza, ma c'è anche la relazionalità. Cioè, nel momento in cui uso questa parola sto già dicendo molto più di quello che pensavo di poter dire e di dover dire. Nel momento che io uso aspettativa sto dicendo che il sistema dei rapporti sociali è pervasivo e non è affidabile al 100%. Non soltanto per un problema di malafede individuale. Faccio presente, nel senso che l'aspettativa è tale per cui anche se tutti coloro che devono fare qualcosa la fanno, non è detto che il risultato si ottenga, perché ci sono tutta un'altra miriade di possibilità per le quali il risultato potrebbe non ottenersi: malfunzionamenti meccanici, eventi atmosferici, catastrofi, quello che vi pare, fondamentalmente interventi di terzi che non erano contemplati e via discorrendo. Ovvero sì, il ruolo inteso come sistema di aspettative è molto più vicino al farsi e al processo della vita sociale che non l'idea di ruolo come insieme di diritti e doveri. Perché l'insieme di diritti e doveri, come vi ripeto, si fonda su un'illusione di certezza che non c'è. Quindi a sua volta l'utilizzo del termine insieme di diritti e doveri genera aspettative. Non so se questo è chiaro. Cioè, nel momento in cui io parlo del ruolo come insieme di diritti e doveri, io sto implicando una serie di cose che devono accadere, ovvero sia il fatto che avendo io un diritto, questo diritto mi dia automaticamente la possibilità e la capacità di fare qualcosa, che se qualcuno ha un dovere nei miei confronti lui automaticamente lo faccia, quindi non c'è spazio per una qualche disillusione. E quindi qualunque non funzionamento, qualunque malfunzionamento, qualunque ritardo necessariamente genererà disillusione, frustrazione, esasperazione e via discorrendo. Che è più o meno quello che sta accadendo oggi, nel senso che noi siamo sempre meno capaci di gestire situazioni che non vadano come abbiamo progettato. E siccome di norma le situazioni non vanno quasi mai come abbiamo progettato, allora siamo quasi sempre esasperati perché c'è qualcosa che non va. Tant'è vero che c'è un nuovo autore che sta scrivendo un testo che si chiama Elogio della lamentela, perché pare che una delle attività che potrebbero definire l'essere umano è quella di lamentarsi continuamente di tutto quello che non funziona. E diciamo che da questo punto di vista più o meno effettivamente non c'ha manco tutti i torti, insomma, se vogliamo adottare questo tipo di ottiche. Fin qui è chiaro? Quindi, sebbene effettivamente sia il caso di ricordarle e tenerle a mente tutte e tre queste definizioni, perché ognuna di esse ha comunque una parte di diciamo verità, comunque insomma una parte di capacità euristica che ci interessa, bisogna fondamentalmente tenere a mente che dal nostro punto di vista, ovvero sia inserendoci in una prospettiva inclusiva, quindi in una prospettiva contraddittoriale, la definizione più centrata, più utile dal nostro punto di vista è la terza, ovvero sia il ruolo è un insieme di aspettative. Ora, c'è qualcos'altro nel concetto di aspettativa che è il caso di tirar fuori, perché ci occuperà non poco nei prossimi giorni. E questo deriva da una domanda, ovvero sia, noi tutto sommato siamo abbastanza informati del fatto che le cose possono non andare come dovrebbero, no? Nel senso che l'esperienza di vita, per quanto tu possa dirti diritti e doveri e quello che ti pare, ti insegna che le cose spesso e volentieri non vanno come dovrebbero. Allora il problema è, se noi comunque viviamo in una realtà, in una società nella quale effettivamente, come abbiamo detto molto spesso, il grado di integrazione e coordinamento è altissimo, come mai questo accade pur essendo il ruolo un insieme di aspettative, ovvero sia pur essendo tutti i comportamenti reciprocamente attesi soggetti al rischio del non avvenire? Cioè, come facciamo noi a vivere nonostante ci si renda conto tutto sommato che sono più aspettative che non obblighi, che c'è molta più incertezza di quanto non dovrebbe?
Ci siamo abituati,
diciamo che è molto pragmatico ma non ci porta molto lontano. C'è qualche altra idea? No, quello ce l'abbiamo sempre. Sono come la speranza, aspettative. Allora, il trucco della questione è nel fatto che uno degli elementi più importanti e più caratterizzanti il nostro convivere sociale è la fiducia, ovvero sia il fatto che noi ci fidiamo del fatto che gli altri facciano quello che devono, ovvero sia noi agiamo regolarmente nel regime del come se. Ovvero sia noi progettiamo, pianifichiamo, viviamo tutta la nostra vita facendo come se gli altri si comportassero sempre come dovrebbero. E in questo manifestiamo evidentemente un sentimento che non è assolutamente razionale, perché la fiducia di razionale non ha nulla. Vi faccio presente che ad oggi uno dei campi in cui sentite parlare di fiducia più spesso è la finanza, che potrebbe essere divertente in un certo senso, questa poi la rivedremo, questa connessione tra fiducia e mercato, perché non so se avete sentito, ma le borse stanno andando a picco perché i mercati non hanno più fiducia. Detto di una cosa che dovrebbe essere scientifica e a dir poco peculiare, però insomma comunque sembra che nessuno ci faccia caso, ma insomma di fatto questo è quanto, ovvero noi stiamo bruciando miliardi e miliardi di dollari e di euro perché c'è questo problema della fiducia. Ora, il fatto a me, tutto sommato, interessa relativamente di quello che dicono gli economisti, perché non è che proprio ci sia particolarmente affezionato, ma il fatto che si parli così spesso di fiducia è un indice dal nostro punto di vista. Ragazzi, La terza ora di lezione è particolarmente ostica, per cui vi pregherei di tacere, perché non gliela faccio altrimenti, non per cattiveria. Al di là che poi mi stranisco pure, ma insomma, questo diciamo è secondario. Allora, dicevo che il problema della fiducia è un problema che va affrontato abbastanza attentamente. Cosa intendiamo noi per fiducia?
Confidiamo negli altri, che facciano ciò che aspettiamo.
Allora, confidiamo negli altri. Confidiamo che gli altri facciano. Ci sono due cose abbastanza interessanti. Vi faccio presente, tra l'altro, prima di tutto, che la radice della parola è la stessa di fede. Cioè, fede e fiducia originano dallo stesso significato etimologico remoto, nel senso che fede e fiducia sono due articolazioni di un certo tipo di modello di rapporto col mondo. E come diceva il vostro collega, noi tendiamo a pensare, inizialmente almeno, che la fiducia sia in qualche modo operativa, nel senso che qualcun altro faccia quello che deve. Che poi questo faccia quello che deve sia strumentale, sia emozionale, sia sentimentale, tutto sommato si interessa il giusto. Però diciamo che fondamentalmente una delle prime cose che dobbiamo prendere in conto è che quando noi ragioniamo di fiducia ne ragioniamo a livello micro. Ovvero sia, io mi fido di lui si fida di lei, insomma è una cosa che ci sembra rimanga limitata al livello dei rapporti interpersonali. E questo già è un po' un problema, perché ci impedisce di cogliere l'intera panoramica dei livelli del fenomeno, nel senso che la fiducia non è esclusivamente un problema di individui, anche perché sennò la fiducia dei mercati sarebbe inspiegabile, no? Che i mercati, come, a parte come fa a fidarsi un mercato è un mistero, ma ad ogni modo il problema è che evidentemente la fiducia viene spesso e volentieri invocata anche ad altri livelli d'analisi. Vi ricordo che i livelli d'analisi sono tre: micro, meso e macro. Allora perché la fiducia dovrebbe essere limitata al livello micro? Nel senso che la fiducia è qualcosa che io attribuisco all'altro, ma non soltanto all'altro in quanto persona, ma per esempio anche all'istituzione. Cioè il vostro venire qui, no? Per esempio, implica che voi vi fidiate che l'università manterrà ciò che ha promesso in qualche misura, ovvero sia che a fronte di un vostro impegno vi verranno elargiti i titoli, avrete a vostra disposizione delle strutture, avrete a vostra disposizione dei mezzi e via discorrendo, no? Quindi in qualche modo il vostro venire a lezione è fiducia, no? Vi faccio presente che qui ancora, per fortuna direi da un certo punto di vista, ma per altri meno, nessuno mi ha chiesto le credenziali. Non so se ci avete fatto caso a questo, ma non c'è nessuno che mi ha detto: ma lei è il professor D'Andrea? Io sono entrato in classe e ho cominciato a fare lezione. Non so se vi rendete conto della cosa, sembra una stupidaggine, ma non è per niente una stupidaggine. Perché, per esempio, due anni fa a economia, io ho mandato alla prima lezione un mio collaboratore a fare finta di essere me. Non ha fatto una piega nessuno, perché è chiaro che, no? Io, entra uno, dice buonasera, sono il vostro docente, comincia a parlare e tutti, ah bene, il nostro docente. Perché? Perché c'è in gioco, come vedete, un rapporto tra aspettative e fiducia che è molto più profondo e spontaneo di quanto non ci sembri. Perché voi vi aspettate che qui venga un docente. Semplicemente questo. Non so se vi ricordate La vita è bella di Benigni, di solito quello funziona sempre come esempio. Ecco, perché lui riesce a impersonare il gerarca fascista? Perché tutti si aspettano che arrivi un gerarca fascista. E allora lui basta comportarsi come un gerarca fascista perché tutti gli credano. Cioè il principio della truffa è questo. Ovvero sia fare ciò che l'altro si aspetta che tu faccia se fossi quello che stai facendo finta di essere. Capite? E questo quindi che cosa fa? Intercetta evidentemente una dimensione dell'aspettativa che va molto al di là del funzionale, perché l'aspettativa, come vedete, non è più soltanto che tu faccia quello che devi fare, ma è anche che tu sia quello che dici di essere. Perché nella nostra società questo noi non lo sappiamo. E questa già è una. Poi queste le riprendiamo tutte perché sono una serie di problematiche abbastanza interessanti. Ma poi ce n'è anche un'altra che forse probabilmente, stranamente non ho l'ego nel portafogli, anzi, penserete che sono, come dire, un bips. Questo secondo voi cos'è? Al di là del fatto che farebbe comodo un po' a tutti, ma ecco, è un pezzo di carta. Cioè, questa è fiducia. Perché qui non c'è assolutamente nulla che stia a testimoniare il fatto che questi 50 euro verranno convertiti in 50 euro quando e in certe situazioni. Questo è un pezzo di carta che noi accettiamo come 50 euro esclusivamente in base a un accordo di fiducia. Tant'è vero che cosa succede nel momento in cui la fiducia si incrina? Che tutti vanno in banca e cercano di trasformare la carta moneta in soldi, in denaro, o no, scusate, in oro. No? Quando c'è stato il crack in Argentina, quando ci sono stati i crack dei mutui subprime adesso, che hanno chiuso due o tre banche in Inghilterra, appena si è saputo che le banche avevano dei problemi, che è successo? C'era la fila davanti di gente che voleva ritirare i soldi. Perché? Perché in quel momento si sono accorti che c'era un problema di fiducia. Cioè, noi diamo per scontato un po' tutto, ragazzi, ma di fatto questo dare per scontato, come vi ho detto più volte, è estremamente problematico. O meglio, è l'unico modo che abbiamo per sopravvivere, a meno di non ricominciare a andare in giro con le buste piene di dobloni e talleri come ai bei tempi. Però vi faccio presente che questo implica una fragilità ulteriore. E questo è un altro dei motivi per i quali voi siete qui. Perché abbiamo parlato di incertezza, no? Ne abbiamo parlato spesso e volentieri, ma ne abbiamo parlato soltanto a livello filosofico in qualche modo. Voi non credo che l'abbiate ancora messo a fuoco. Ma il problema dell'incertezza è un problema anche estremamente collegato al livello di fiducia esistente in uno Stato, in una cultura. Ovvero sia che le cose siano proprio quelle che sembrano. Perché nel momento in cui io comincio a dubitare che le cose siano quelle che sembrano, altro che incertezza epistemologica, incertezza filosofica, io non campo proprio più, sono terrorizzato e ho bisogno di qualcuno che mi assicuri, no? Ho bisogno di operatori della sicurezza. Quindi il problema, come vedete, al di là e comunque in connessione stretta con ciò che abbiamo detto delle elucubrazioni filosofiche sul fondamento della certezza o meno, è anche fondamentalmente un problema di fiducia. E questa fiducia, soprattutto a livello sistemico in Italia, è piuttosto malmessa, no? Perché un elemento della fiducia, per esempio, qual è? Quello della certezza del diritto. E in Italia la certezza del diritto, diciamo che più che altro è una frase vuota, non significa assolutamente nulla, soprattutto per quello che ha a vedere con la giustizia amministrativa, no? Tanto per dirne una. Io emetto un assegno a vuoto oggi, forse mi beccano, quando mi hanno beccato mi faranno il processo fra 5 anni, forse sarà andato in prescrizione, poi io faccio un appello, poi mi appello alla Corte, cioè prima che io pago questo assegno, se mai lo pago, sono passati 25 anni. Allora perché non dovrei emettere un assegno in bianco? Un assegno sfondato? Non c'è nessun motivo. Perché non dovrei truffare? Non c'è nessun motivo. Se accetto ovviamente il fatto che l'uomo è una carogna e di conseguenza deve essere costretto. Ma abbiamo detto che effettivamente l'uomo è buono e cattivo, per cui una parte di un coefficiente di costrizione male non gli fa, soprattutto se poi se no comincia a fare come gli pare, esattamente quello che sta succedendo oggi. Allora vedete che cos'è che viene a mancare in un clima in cui non c'è più fiducia, in un clima in cui non c'è certezza del diritto? Manca la capacità di previsione. Perché noi la capacità di previsione spesso e volentieri la fondiamo anche su cosa? Sul fatto che la gente faccia ciò che deve perché altrimenti viene punita. Non so se mi spiego. Quindi vedete che il problema della fiducia è un problema che va ben oltre il problema del mi fido di lei o i rapporti di coppia o degli amici, che sono normalmente il reame elettivo di questi discorsi. La fiducia è qualcosa che interessa fondamentalmente tutti i livelli d'analisi e di costruzione della società. Di fatto la società si fonda esclusivamente sul legame di fiducia. Una delle precondizioni all'esistenza della società è che ci sia fiducia fra coloro che ne fanno parte. E chiaramente, sì? Non me lo faccio a dire. Sì, teoricamente, decisamente sì. cioè, tutta una serie lì, vabbè, poi dopo se vediamo, se andiamo avanti e rimane un po' di tempo poi ne parliamo di questa cosa. È la fiducia dei mercati. Allora vediamo un po' la fiducia dei mercati invece, perché la fiducia dei mercati è così importante e perché nessuno investe in Italia, perché questo è uno dei problemi che abbiamo, non so se lo sapete, ma siamo tra i mercati meno appetibili dagli investitori stranieri. Allora, uno dei motivi per cui gli investitori stranieri non vengono in Italia è che non si fidano assolutamente di noi, giustamente, perché non essendoci una giustizia amministrativa, no? Una delle cose che ha fatto IKEA, stavo leggendo l'altro giorno, è stata predisporre l'apertura di 2 stabilimenti in Sicilia. Quello che doveva predisporre gli stabilimenti si è fatto dare i soldi e poi è scappato, e quindi IKEA non aprirà in Sicilia. Poi dopo ci lamentiamo di tutta una serie di cose, però di fatto quello che è scappato, in linea di massima per noi è perso, nel senso che, come saprete, tendenzialmente non riusciamo poi a fare particolarmente danno a questi che fanno queste cose. Vabbè, comunque. Allora, dicevamo, la fiducia. Quindi, come vedete, anche a livello macro è importante, ovvero sia un'istituzione deve potersi fidare di altre istituzioni. No? Diciamo che il governo dovrebbe fidarsi della magistratura, diciamo che le industrie dovrebbero fidarsi del sistema economico e creditizio di un certo paese, diciamo che a livello globale le varie istituzioni sovranazionali dovrebbero potersi fidare le une delle altre. Questo è il problema. Cioè, il fatto che noi abbiamo una serie di rapporti internazionali costruiti su certe tematiche non implica che questo accada normalmente. Questo accade finché ci si fida che verranno mantenuti, verranno, come dire, in qualche modo si terrà fede a degli accordi che sono accordi fiduciari. Se poi qualcuno di voi conosce vagamente il diritto internazionale, sa perfettamente che il diritto internazionale è soltanto un problema di fiducia, perché poi gli strumenti per costringere qualcuno lì non ci sono. Per cui se tu scrivi e firmi un trattato, ci fidiamo che tu poi lo metta in opera o lo rispetti. Sì, ci sono gli strumenti, ma lasciano il tempo che trovano, come avrete visto in tutti i casi, no? Prendete l'Iran, prendete Cuba, prendete tutto quello che vi parla. Cuba, anzi, poveracci, gli è andata anche particolarmente male da questo punto di vista. Però comunque il sistema dei rapporti internazionali si fonda tutto sulla fiducia. Nel momento in cui questa fiducia manca, di norma succedono delle catastrofi come la guerra mondiale e via discorrendo, perché quelli sono poi in ultima istanza i modi in cui metti a posto delle situazioni in cui qualcuno ha fatto male, insomma. No? Quindi, come vedete, anche nel livello macro la fiducia è centrale, ma poi ce ne sono anche altre che legano i tre livelli gli uni con gli altri, perché per esempio uno degli indicatori più importanti per la borsa, per Wall Street, che è una delle borse di riferimento del mondo, come suppongo saprete, è il famoso indice di fiducia dei consumatori americani, che viene redatto trimestralmente dall'Università del Michigan. Questo è talmente importante, quest'indice, che i giorni precedenti alla pubblicazione dei dati trimestrali di norma vedono una stasi in borsa. Nel senso che gli operatori delle borse, e della borsa più importante del pianeta, perché Wall Street lo è ancora a tutt'oggi, non fanno nulla finché non sanno qual è il grado di fiducia dei consumatori. Perché? Vi sarà capitato di sentire alla televisione qualcosa relativo all'indice di la fiducia dei consumatori americani? Quale tendenza?
Le variazioni, le varie cose, se vanno in calo, se vanno...
Oh, ma che succede se varia la fiducia dei consumatori americani?
Cambia
il mercato. Perché? Ma qui parliamo di fiducia del consumatore, non di bisogni del consumatore.
Si possono fare delle previsioni? Se cala la fiducia dei mercati, se cala la fiducia del mercato, probabilmente il mercato durerà la fondazione.
Cerchiamo di esplicitare il perché di questo fenomeno. Qui parliamo di operatori in linea di massima capaci di investire fino a centinaia di miliardi di dollari che stanno fermi perché il consumatore americano si fida o no. Cioè, qual è il riflesso della fiducia del consumatore americano? Il riflesso sistemico, perché è ovvio che il problema è sistemico qui, non è un problema puntuale. Qual è il riflesso sistemico della fiducia del consumatore americano? Perché sono tutti così attenti a vedere che cosa accadrà del comportamento del... e soprattutto perché la fiducia del consumatore americano interessa il suo comportamento, ecco, che forse è in qualche modo più chiaro. Che cosa si presume che faccia uno che si fida?
Che il prodotto viene
fondamentalmente spenda, ragazzi, perché parliamo del consumatore, no? Il consumatore americano spende. Allora, se il consumatore americano si fida, spende un tot. Se non si fida, spende meno. Perché? Perché non fidandosi, ovviamente, mette da parte delle risorse in caso che, in caso le famose aspettative non dovessero andare in porto, no? Come abbiamo detto. Quindi vedete che il clima, eppure questo è un termine che avete sentito spesso e volentieri da un punto di vista finanziario, economico, consumistico, eccetera, il clima che vige in un mercato è fondamentale perché questo mercato abbia un certo tipo di performance o meno. E vi ripeto, il clima non è razionale. Quello che deve entrarvi in testa è che qui parliamo di comportamenti che vengono indicati come scientifici dalla gran parte della cultura in cui viviamo e che di scientifico non hanno nulla. Se voi andate a leggere i resoconti dei grandi giocatori in borsa, di coloro, dei grandi broker, eccetera, eccetera, vi diranno che di norma non c'è nessuna correlazione fra quello che succede e i dati. Tu puoi avere l'industria con tutti i dati più solidi del mondo, non c'è verso che in un clima di pessimismo e di sfiducia quell'industria faccia soldi. Capite? Quindi di fatto l'economia da questo punto di vista è estremamente connessa a una serie di sentimenti che non hanno nulla di razionale. L'economia di fatto non è razionale. Questo è il punto centrale sul quale bisogna riflettere. Noi continuiamo paresianamente a dirci che l'economia è razionale, ma sono derivazioni, perché nella prassi, come Pareto aveva capito benissimo, credo che vi ricordiate anche voi, il comportamento che viene messo in atto dai diversi agenti e attori è un comportamento che di razionale non ha un tubo. Come diceva Pareto, 8% azioni logiche, 92% azioni non logiche. Sarebbe strano che questo, no, non si riflettesse sull'economia in qualche modo. Ma il problema, vi ripeto, non è tanto e soltanto dell'economia. Il problema è il nostro vivere al mondo, oggi ma comunque in generale, è legato intimamente alla fiducia che noi nutriamo nei comportamenti altrui, nel fatto che il mondo sia quello che sembra, che il mondo faccia quello che deve e via discorrendo. Come vi dicevo l'altro giorno, il nostro accendere un interruttore, accendere una luce, un computer o quello che è un atto di fiducia. Perché la grandissima parte di noi non ha la più pallida idea di che cosa accada nel computer, nel registratore, nel televisore, dietro l'interruttore. Noi non le sappiamo queste cose, ragazzi. Allora, come vedete, c'è anche un problema di conoscenza, no? Ovvero sia, più io conosco e meno mi fido perché conosco. Ma in un mondo nel quale io la grandissima parte di ciò che accade non la so, perché non me l'hanno spiegata, perché è troppo complicata, perché ci vorrebbero degli studi di trentennali e via discorrendo, che cosa succede? Che io devo fidarmi. Non ho altri sistemi, no? Devo fidarmi, e in linea di massima devo fidarmi di qualcuno. E come vedete, che cosa emerge in questa situazione? Emerge la figura dell'esperto, che noi abbiamo ovunque, no? Noi viviamo, siamo una società di esperti. Perché? Perché io, se devo capire qualcosa del computer, dovrò trovare qualcuno che immagino sappia quello di cui parliamo, perché io non lo so. Il mio computer non si accende più, che faccio? Ho bisogno di un esperto. Se voglio capire l'andamento dei mercati, dovrò trovare un esperto. Se devo capire l'andamento della testa di mio figlio, dovrò capire un esperto. Se devo capire che cosa cazzo sto facendo, mi servirà un esperto. Non è un caso che abbiamo i personal trainer, ragazzi. Oggi come oggi noi abbiamo esperti per la vita, per l'acquisto, per i rapporti con gli altri. Questo può sembrare paradossale, probabilmente lo è, ma è anche comprensibilissimo una volta che entriamo in quest'ottica. Perché chiaramente il peso della fiducia aumenta a fronte del nostro sapere di più o di meno. Se io una cosa la so perfettamente, non c'è da fidarsi, la so, fine. Perché evidentemente, come per l'aspettativa, la fiducia è un qualcosa che gioca sull'ignoto, sul mistero, sull'incerto, no? Allora, se io una cosa la so perfettamente, mantengo quel grado di aspettativa che dovremmo mantenere sempre, ma diciamo che in linea di massima non è che mi fidi molto. Quando una cosa non la so, invece, lì devo fidarmi di quello che mi dice chiunque, perché non ho modo per decidere se è vero o meno. Capite? E quindi da questo punto di vista vedete che la struttura ha anche dei riflessi molto interessanti da questo punto per questo risvolto, perché la struttura in qualche modo ti dice di chi fidarti. attraverso il sistema dei ruoli, attraverso l'organizzazione delle istituzioni e delle organizzazioni stesse, tu sai che probabilmente ti puoi fidare, per quanto concerne la sociologia, di quello che si sta facendo lezione. Non so se mi spiego. Cioè la fiducia è un sistema di riferimenti, scusatemi, la struttura è un sistema di riferimenti dai quali tu puoi decidere a chi dare fiducia, sempre a livello formale evidentemente, ma comunque è meglio che niente, perché altrimenti dovresti andare a pelle, non ci sono altre possibilità di sorta, no? Allora quindi vedete che noi costruiamo costantemente dei parametri in base ai quali fidarci degli altri. Perché noi di fatto non facciamo che fidarci, ragazzi. Vi ripeto, io sono qui e voi vi siete fidati anche perché non vedo chi altro dovrebbe venire a fare 4 ore di lezione la mattina, ma insomma, prescindendo, se lo trovassi quasi quasi ce lo manderei pure. Ma tenete presente che una delle strategie vincenti in Iraq negli ultimi anni per fare stragi era quella per cui il kamikaze si presentava alla fermata dell'autobus guidando un autobus. Che c'è di più normale di un autista che guida un autobus nella fermata dell'autobus? Tu sali sull'autobus e dopo 5 minuti sei polvere. E ne hanno ammazzate a centinaia questi scherzi. Perché era un modo per superare la sfiducia. Perché l'inserirti in una struttura dà fiducia. Altrimenti dovremmo cominciare a dubitare di tutto, che è quello che sta accadendo, no? Voi vedete tutta gente che va in giro con le faccette plastiche, tutta, come se questo servisse a qualcosa. Tra l'altro, vi faccio presente, questo poi andiamo al break, ma oggi come oggi, con la capacità di falsificazione che le tecnologie ci danno, che cosa pensi di poter dimostrare se trovi davanti a te uno che ha una faccetta di qualche genere che dice che lui è lui? O te fidi o non te fidi, perché se vuoi risalire, come fai? Non so se mi spiego. Cioè, il fatto che io dia un mio documento quando do un assegno in banca, che significa? Niente. Che mi sono premurato di farmi un documento finto per dare l'assegno in banca, se è quello il problema. Capite? Cioè, sono tutti gesti che noi adottiamo in modo automatico, ma che di fatto non certificano nulla. Perché se noi dovessimo effettivamente arrivare a una certificazione, non finiremmo più. Perché tutti vi hanno dimostrato, Umberto Eco in primis, che il processo della certificazione è un processo che va all'infinito. Cioè non arrivi mai al momento in cui sei effettivamente certo che. Se voi avete visto dei film di fiction e di spionaggio saprete benissimo che le spie si dotano di una vita, no? Vengono falsificati gli atti di nascita, vengono falsificati gli atti di studio, le fotografie. E te di che te fidi? Cioè come fai ad andare oltre l'atto di nascita? Capite? Per cui di fatto noi, per quanto cerchiamo di arrivare a un qualche, come al solito, un qualche fondamento in quello che facciamo, di fatto ci fidiamo e basta. Perché se volessimo essere ingannati ci ingannerebbero, non c'è verso di fidarsi. Per cui l'unica strategia possibile è quella di fidarsi che le cose siano quelle che effettivamente sembrano. 5 minuti. Allora vediamo un attimo di integrare quello appunto che abbiamo detto sinora con un'altra questione. Sapete qualcosa della distinzione fra rapporti primari e rapporti secondari?
I rapporti primari dovrebbero essere quelli che si instaurano alla nascita, la madre, il padre, e poi i rapporti secondari sono quelli che uno si procura da solo, ma
no. Allora, la vostra collega propone questa chiave di lettura, ovvero sia rapporti che si instaurano alla nascita, rapporti primari, rapporti che si procuri da solo, rapporti secondari. Questa è il caso di prenderla con molte pinze, perché sennò ci crea dei problemi, ovvero sia, i rapporti primari, è vero che il modello di rapporto primario di base è quello madre-figlio, e fin qui non ci piove. Però i rapporti primari sono anche altri, nel senso che l'amicizia per esempio è un rapporto primario, e normalmente quelle puoi fartele fino a 70 anni, non c'è nessun problema. Il matrimonio, il rapporto di coppia, il rapporto erotico, il rapporto amoroso, sono rapporti primari. Quindi va bene ricordarsi il rapporto primario come rapporto parentale e familiare, perché di fatto è il primo nel quale si trovi anche da un punto di vista temporale, però ridurlo a questo non è una buona idea, perché poi non capiamo più le cose. Il concetto di fondo del rapporto primario è che il rapporto primario è un rapporto che investe l'intera personalità di qualcun altro. Ovvero sia, quando io ho un rapporto primario con qualcuno, io ho un rapporto con lui, non con uno simile. Non so se mi spiego. Cioè, quando io leggo un rapporto con mia madre, diciamo, non è che io posso cambiare madre mentre c'è un'altra madre per me è uguale, perché mia madre è quella specifica persona.
Quindi il rapporto, diciamo, diretto con determinati, per esempio, secondario potrebbe essere rapporto individuo, per dire Stato o comunque istituzione.
Adesso lo vediamo, in effetti il discorso è quello, ovvero che il rapporto primario è un rapporto che in qualche modo si fonda su se stesso, ovvero se io frequento un amico perché ho piacere di stare con lui, non per altre ragioni. Io frequento il mio compagno, la mia compagna, perché ho piacere di stare con lui. E quindi è un rapporto che è fondamentalmente costruito sull'affezione, sull'emozione, sull'affinità. Lo chiamiamo rapporto face to face, anche un rapporto in presenza. Ed è un rapporto nel quale non c'è sostituibilità. Ovvero sia, nel momento in cui manca uno dei due membri, il rapporto finisce. Perché vi dico questo? Perché il rapporto secondario invece non è così. Il rapporto secondario ha a che fare con i ruoli che noi rivestiamo. Okay? Quindi se io vado a prendere un caffè al bar, a me di chi è il barista non me ne frega un accidente. A meno che io non sappia qual è quello che fa il caffè buono e viceversa, ma qui già siamo da un'altra parte. Di fatto io entro, il barista può essere lui, può essere la signora qui fuori, può essere un altro. A me l'essenziale è che ci sia uno che mi fa un caffè. Come per il barista l'essenziale è che io gli dia 70 centesimi, 80 quanti sono. Non è interessato il fatto che sia proprio io che prendo il caffè, non so se mi spiego. E allo stesso modo questo lo capite con le sfumature del caso se pensate al calcio, per esempio, no? Dove i ruoli sono centrali, ovvero se una squadra è fatta da un portiere, due terzini, quattro mediani, quanti sono, non lo so preciso, però poi che questi mediani si chiamino Kakà, Ronaldo, Pirlo è un altro discorso, non è importante, l'importante è che ci sia qualcuno che fa il mediano e qualcuno che fa il terzino. Allo stesso modo tutte quante le varie proposte di lavoro e richieste di lavoro che trovate vertono su ruoli. Ovvero sia vi dicono, abbiamo bisogno di uno che A, sia laureato, tanto quello ormai, B, parli la lingua XY, C, abbia un'età compresa fra XYZ, D, abbia come abilità questa e quest'altra. Dopodiché è ovvio che di persone vere in carne ed ossa, in quel ruolo, ce ne entrano una carrettata. Capite? Per cui dobbiamo vedere il ruolo in qualche modo come qualcosa che noi ricopriamo ma che non ci esaurisce. Noi siamo sempre costantemente qualcos'altro anche rispetto al ruolo, ma dobbiamo anche capire che grandissima parte dei rapporti che noi mettiamo in atto sono di ruolo, sono secondari. Cioè io interagisco con molta gente perché c'è un motivo, perché c'è una ragione strumentale per cui io interagisca. Se io parlo col barista non è che sono andato lì perché mi fa simpatico il barista, ma perché voglio il caffè. Se io vado a comprare in un negozio, in linea di massima ci vado perché mi serve qualcosa, non perché mi fa simpatico il negoziante e via discorrendo. È come quando ho rapporti con l'amministrazione, con la burocrazia, come quando siamo qui. Io, con tutto l'affetto che voi volete a me, immagino, quello che posso volere io a voi, che voi date voi, oppure davanti ai 40, a me non cambia. Come a voi non cambia che io sia qui o ci sia qualcun altro. Perché voi siete qui e avete bisogno di un docente, io sono qui e ho bisogno di studenti. Ma che questi si chiamino XYZ pure loro, ABC, Pippo, Caio, Sempronio, quello che pare, per me ed è tutto irrilevante. È chiaro? Quindi il rapporto secondario è un rapporto che prevede la sostituibilità dei personaggi coinvolti. Quindi vedete che il ruolo oltretutto mi dà anche una serie di coordinate di comportamento, no? Da questo punto di vista il ruolo mi facilita. Perché? Perché io mi aspetto qualcosa dal portatore di un ruolo, quindi vedete che le aspettative diventano abbastanza interessanti. Ovviamente, come vi ho detto, l'idea di insieme di aspettative funziona immediatamente nei due versi, per cui se voi vi aspettate che io faccia lezione nelle ore in cui devo fare lezione, che metta le lezioni online e via discorrendo, io mi aspetterei che voi studiate. Più o meno il discorso è lo stesso, no? Le aspettative funzionano così. Per cui, chiaramente, questo genera dei legami molto più immediati che non nel famoso discorso di cui parlavamo prima, diritti, doveri, eccetera, eccetera. L'aspettativa è istantaneamente un tutt'uno, in qualche modo anche lei in qualche misura contraddittoriale. Ora, quindi, rapporti primari e rapporti secondari. Secondo voi, dov'è che il gioco della fiducia è più marcato?
primario perché c'è una possibilità di scelta, secondo me.
In che senso?
Intanto se parliamo dell'amico, io l'amico lo scelgo. Comunque, come dicevamo, dobbiamo avere un'affinità, un feeling o degli argomenti in comune, perché credo che poi l'amicizia venga fuori proprio per queste cose. Nessuno impone a qualcuno di essere amico con altri.
No, su questo siamo assolutamente d'accordo. Quello che volevo dire è, secondo voi, in quale di questi rapporti entra maggiormente in gioco una componente di fiducia? L'espressione proprio di questo, queste domande, ha veramente rotto le palle. Mi è sembrato
questo. Nei rapporti secondari la fiducia, perché forse la fiducia è quasi sottinteso nei rapporti primari, quanto perché è importantissima, quanto invece nei secondari è proprio perché non conosciamo le persone, noi dobbiamo comunque fidare di loro. Cioè, se io parlo in meccanico, quando porto la macchina meccanico, la dico, io non so poi effettivamente che tipo di lavoro faccio, quindi per la macchina mi aspetto che dovrebbe andare meglio. Con un rapporto con una persona, con un amico, è vero, io ho molta fiducia in lui, fondo tutto sulla fiducia, però non me lo pongo perché è mio amico, quindi mi fido di lui comunque a prescindere.
E più delle trambate che fanno tutti, naturalmente, infatti, non è un caso.
Il meccanico è primario o è già secondario?
Il meccanico è secondario, esatto. Ovviamente. No, va benissimo questo ragionamento, perché come vedete, tanto per cambiare, noi chiamiamo in causa un concetto e dopodiché dobbiamo subito complicarlo perché non ci basta. No, nel momento in cui andiamo a studiare un momento, a guardare con un po' più di attenzione il concetto stesso, scopriamo che questo concetto ha una serie di ramificazioni che lì per lì c'erano sfuggite. Ha ragione lui. Lui al momento ha detto, io quello dell'amico mi fido, quindi presumo che faccia quello che deve, quello che mi aspetto che lui faccia, mentre il meccanico mi aspetto che l'abbia fatto, ma non ne ho la più pallida idea, per cui sto investendo meno fiducia. Però il problema, come vedete, è che qui parliamo di un tipo di fiducia che non è lo stesso di cui abbiamo parlato prima, o perlomeno è un'articolazione un po' diversa, nel senso che non solo io del meccanico mi fido che lui abbia fatto il lavoro che doveva fare, ma mi fido pure del fatto che lui sia meccanico, mentre dell'amico no. Cioè, l'amico lo so chi è, immagino, poi ovviamente se andate al cinema scoprirete che i vostri amici sono tutte spierusse e via discorrendo, però alieni, assortiti e via di, pure quello, però questo chiaramente nasconde tutta una serie di realtà anche lì, alla famosa Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? Però di fatto, se non vogliamo andare a finire proprio nella patologia, l'amico io lo so chi è, il rapporto secondario no, che era esattamente quello che vi dicevo prima a proposito del guidatore di autobus di Baghdad. Io che cavolo ne so che uno che è vestito da guidatore di autobus a Baghdad sia veramente un guidatore di autobus di Baghdad. Me devo fidare, non solo che lui mi porti alla fermata dopo, ma che sia proprio quello che dice di essere. Non so se mi spiegate, visto, provo a prendermi. Ecco, provo a prendermi da questo punto di vista, è perfetto. Cioè, illustra la questione in modo assolutamente emblematico, nel senso che lui diceva regolarmente quello che gli altri devono sentirsi dire, e gli altri erano a posto, ok, va bene, è così. Capite? Perché noi di solito, anche avendo delle procedure, anche avendo tutta una serie di step, spesso e volentieri questi step li bypassiamo perché ci ammorbano, perché non vogliamo starci a perdere tempo, perché ci pare che possiamo fidarci di quello che abbiamo davanti. C'è sempre questa componente della fiducia in gioco. E nei rapporti secondari la fiducia non è soltanto quella del farà quello che io penso, ma è anche quella del sarà quello che io credo sia. Quindi nel rapporto secondario è implicata una fiducia che opera a due livelli, mentre nel rapporto primario opera in linea di massima soltanto a uno, perché io nel rapporto primario lo so chi c'ho davanti. E questo ci porta a un'altra serie di considerazioni. Per esempio, il rapporto primario, secondo voi, dov'è più comune come ambiente? Sì, diciamo in un ambiente un po' più ampio, un ambiente geografico. Quale città?
Dove si vive?
Qualunque? Cioè, basta viverci?
Io penso nei luoghi.
La dimensione della città ci interessa?
Io penso alla dimensione da dove uno si muove, quindi lavoro.
Oh, beh, qui abbiamo detto, abbiamo parlato di metropoli con voi in qualche modo? Abbiamo già parlato un po' di metropoli? Allora, forse è il caso di parlarne, però sia quello che intendevo dire, come diceva il vostro collega e come diceva anche qui il vostro collega davanti, è che i rapporti primari hanno anche in qualche modo una componente geografica, se vogliamo, ovvero sia sono più frequenti e più facili in ambienti più piccoli.
limite territoriale, se vogliamo.
Sì, hanno in qualche modo una scala che va presa in considerazione. Perché? Perché voi non so se lo sapete, perché non so se ve l'ho detto, ma questo è il primo anno della storia dell'uomo in cui la popolazione che vive in metropoli è più numerosa della popolazione che non vive in metropoli. Ed è, non era mai successo fino adesso. Ovvero sia l'anno scorso, vabbè, comunque insomma. Dall'anno scorso in poi più della metà degli abitanti del pianeta stanno in metropoli, cosa che era assolutamente inimmaginabile fino a pochissimo tempo addietro. Tanto per darvi un'idea della scala della questione, l'unica per metropoli intendiamo una città con più di 1 milione di abitanti, ed è oltretutto una definizione secondo me che va rivista, ma ad ogni modo accettandola, l'unica metropoli del tempo antico è stata Roma. Per trovare un'altra metropoli si è dovuto arrivare al 1820 con Londra, tanto per darvi un'idea della scala della distribuzione degli uomini sul territorio. Se vi ricordate, uno dei motivi per cui sono aumentate le metropoli è stata l'industrializzazione, come vi avevo detto, no? Quindi vedete che, come dire, effetti di lunghissimo periodo. Allora che succede adesso? Che noi abbiamo la maggior parte della popolazione che vive in metropoli. Per darvi un'idea della scala, vi dico che prima nell'epoca premoderna, di norma un uomo incontrava 300 persone in tutta la sua vita. Oggi, se tu vai a fare una passeggiata in una delle tante avenues newyorkesi, in 20 minuti incontri 200.000 persone. Quindi, come vedete, è anche un problema numerico. Perché è evidente che i 200 che conoscevi quando stavi nel tuo borgo natio, li conoscevi. Non è che ti potessero fare delle sorprese particolari. È altrettanto evidente che i 200.000 che incontri nel quarto d'ora in cui passeggi su Times Square, potrebbero essere chiunque. Tu non hai proprio fisicamente la possibilità di sapere qualcosa di tutti loro. Non so se mi spiego. Voglio dire che la metropoli è il luogo fisico del rapporto secondario, cioè per quante persone tu conosca in una metropoli non ne conoscerai mai una frazione apprezzabile, a meno di non ragionare per quartieri, ma è evidente che questo poi porta in altri tipi di ragionamento. Però comunque, se tu vai a fare una passeggiata in centro a Roma, difficilmente incontri qualcuno che conosci, perché è improbabile, perché ci sono centinaia di migliaia di persone che girano, e quindi sono quelle. Quindi in pratica che cosa succede? Che l'evoluzione verso la metropoli che abbiamo visto partire con l'industrializzazione non è soltanto strutturale da un punto di vista organizzativo, come abbiamo visto, vi ricordate, le fogne, le vie d'accesso, l'architettura, l'urbanistica, ma diventa significativa anche a livello relazionale, perché vuol dire che tu ti trovi per definizione in un contesto che non facilita i rapporti primari, ma viceversa tende a renderli secondari. Tu nella grandissima parte della tua giornata in una metropoli metti in atto rapporti secondari. Chiaro questo? Se lo intendiamo nella declinazione che abbiamo dato adesso al problema via fiducia, che questo che cosa significa? Significa che il tuo vivere nella metropoli chiama costantemente in ballo la tua fiducia molto più che non quando vivi in un contesto più piccolo. Perché nella metropoli tu devi fidarti non solo che l'altro faccia ciò che deve fare, ma anche che l'altro sia quello che dice di essere. Mentre nel contesto più piccolo, più contenuto, più primario, che l'altro sia chi è, tu lo sai. Non c'è da fidarsi, non so se mi spiego. Non è un qualcosa che ti riserva sorprese, non è qualcosa su cui tu impegni un qualche genere di aspettativa. Lo sai che uno che si presenta dicendo di essere l'ammiraglio XY non è l'ammiraglio XY, perché sai chi è, quando è nato, dove vive, la famiglia, tutte quante le possibili ramificazioni, eccetera, eccetera. Qui, in una metropoli, se te presenta uno e ti dice che è l'ammiraglio, potrebbe pure essere ammiraglio, non si capisce che vuole da te, ma che ne sai, vattela a pezzi. Capite? Quindi, di fatto, il problema della fiducia diventa ancora più importante di quanto non era inizialmente nel momento in cui l'ambiente tipico umano diventa la metropoli, perché la metropoli chiama la fiducia molto di più di quanto non accade in contesti diversi, quali potevano essere quelli agricoli di tutte le premoderne, quelli tradizionali, via discorrendo, perché lì, vi ripeto, il conoscere l'altro è molto più facile, è molto più normale, è molto più comune, e conoscerlo anche bene. Questo ovviamente non ti pone al riparo da tiri barbini o cose del genere, però comunque chiaramente ti impegna molto meno. Per cui, come vedete, il problema della fiducia, il problema delle aspettative nella metropoli viene magnificato, no? Perché appunto tu devi credere che l'altro sia quello che dice essere, che faccia quello che serve a te che lui faccia, e allo stesso tempo ti esponi molto di più verso gli altri, perché non sai neanche chi sono i titolari delle aspettative nei tuoi confronti. Potrebbe esserci qualcuno che pretende da te cose che non avresti titolo a dare, non dovresti dare, che non abbia l'aspettativa. Voglio dire, tutto il gioco delle aspettative in quest'ottica si fonda esclusivamente sul fidarsi, sia le tue verso gli altri che quelle degli altri verso di te. Ed è per questo, come vi dicevo, che il concetto di ruolo come insieme alle aspettative è quello che secondo me va accentuato, va preso più in conto, perché si riferisce a una serie di dimensioni non ovvie della vita normale, della nostra vita quotidiana, che però sono particolarmente significative per comprendere soprattutto i meccanismi che hanno a che fare poi con la sicurezza, l'incertezza, la rassicurazione, il bisogno e la chiusura verso l'altro e via discorrendo. C'è un'altra cosa che può essere interessante dire in quest'ottica. La differenza tra rapporti primari e rapporti secondari è piuttosto incisiva, soprattutto per quello che riguarda, come dovrei avervi detto, la dialettica del riconoscimento. Qualcuno può dirmi cos'è la dialettica del riconoscimento? Anche azzardare, voglio dire, non è proprio... Linguaggio che usiamo, effettivamente non ve ne ho parlato per niente fino adesso.
Potrebbe essere, per esempio, che
dovrei, ma vabbè, ad ogni modo, allora vediamo un attimo che cosa intendiamo per riconoscimento. Prima di tutto, il riconoscimento dovremmo averlo implicato spesso e volentieri nel momento in cui abbiamo parlato di interdipendenza, solidarietà, relazione e via discorrendo, ovvero sia è la dimensione più propriamente filosofico-psicologica del rapporto con l'altro, ovvero sia io esisto perché qualcuno mi riconosce. Abbiamo parlato delle fotografie, delle riprese sì, ne abbiamo parlato, mi sono partito clamorosamente. Ovvero sia il fatto che io ho bisogno che qualcuno confermi la mia esistenza in qualche modo, ovvero sia uno dei livelli della relazionalità sociale di cui abbiamo parlato finora è anche questo, ovvero sia il fatto che io ho bisogno che gli altri testimonino della mia esistenza, soprattutto se io sono un soggetto debole in qualche modo. Questo non vuol dire che un soggetto forte possa fare a meno degli altri. Noi siamo assolutamente relazionali da questo punto di vista, abbiamo sempre bisogno degli altri, abbiamo sempre bisogno di conferme alla nostra esistenza. Però è pure vero che se entriamo in quest'ottica e vediamo la realtà che ci circonda, ci rendiamo conto che oggi le conferme sono sempre di più, abbiamo bisogno di sempre più conferme. Abbiamo bisogno dei trillini sul cellulare, abbiamo bisogno del blog con i commenti, abbiamo bisogno delle fotografie online, abbiamo bisogno di tutta una serie di cose. Perché? No, questa potrebbe essere una domanda interessante, dimmi.
No, questo sto appunto pensando che se si deve la popolazione di nelle città, nelle metropoli, nelle metropoli ci sono rapporti secondari, secondo me, cioè nel senso, però appunto dice che nei rapporti secondari il video sostituibile. Cioè, ormai non frega chi sei tu, l'importante è quello che devi fare. Questo è il problema, perché io invece voglio essere riconosciuto, voglio essere...
Oh, perfetto, direi che il vostro amico ha messo il dito nella piaga. Ah, ok. Il problema è esattamente questo, ovvero sia se noi entriamo nell'ottica del riconoscimento, ovvero sia del fatto che noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti, abbiamo bisogno di avere rapporti significativi con l'altro, questi rapporti evidentemente sono molto più significativi se sono primari. No? Perché? Perché il rapporto primario ha a che vedere con me, non con uno che potrebbe fare quello che faccio io. Non so se mi spiego. No? Credo di avervi parlato anche della pornografia e della prostituzione da questo punto di vista. Se ci pensate, il problema è esattamente quello, cioè avere un rapporto mercenario da un punto di vista di riconoscimento esistenziale non significa nulla, perché basterebbe che arrivasse chiunque con la stessa cifra e l'avrebbe esattamente uguale. Per cui il rapporto primario è un rapporto che effettivamente ti conferma e consolida nel tuo esistere, nel tuo essere te stesso. I rapporti secondari no, perché i rapporti secondari non hanno niente di importante per te, hanno qualcosa di importante per il ruolo che ricopri, va bene, per carità, ma non è quello il nostro problema. Il nostro problema è essere riconosciuti, cioè che qualcuno faccia qualcosa per noi, proprio per noi, non per il ruolo che portiamo, per la camicia, che tutte le famose canzoni che girano in proposito. E questo chiaramente nella metropoli è sempre più difficile. Come vi dicevo, a me di avere un'aula piena di gente costretta a starci non mi cambia nulla, non so se l'ho detto a voi, comunque ve lo dico, cioè non mi interessa che ci siano 300 persone obbligate a star qui, perché dal mio punto di vista di soddisfazione personale non c'è nessun tipo di ritorno. A me sta molto meglio che ci siano due persone che mi fanno una domanda su qualcosa che ho detto dopo, perché vuol dire che qualcuno, a qualcuno ho parlato, non so se mi spiego, quello è il punto. E allo stesso modo tutti i rapporti secondari, come dire, riescono in qualche modo a soddisfare la nostra ansia di riconoscimento, ma essendo molto più blandi devono essere di più, capite? Perché io possa sentirmi riconosciuto quanto mi avrebbe riconosciuto un amico, ho bisogno di 15 commenti, ho bisogno di 40 video del blog, ho bisogno di 150 messaggi sul cellulare, ho bisogno della tribù, capite? Non è un caso che il termine tribù stia diventando così di grande uso ora, quando poi è stato utilizzato già ormai, insomma, 20 anni fa, da Maffesoli, no? Perché allora lui aveva intuito, oggi è così. Cioè io trovo il mio senso nella tribù, nell'insieme di tutti quanti, nel fatto che faccio parte in qualche modo, perché il mio problema di riconoscimento altrimenti non è alleviato, e il mio problema di riconoscimento aumenta man mano che io sono esposto a una secondarizzazione crescente dei rapporti. La metropoli da questo punto di vista è micidiale. Perché, se non so se ve lo ricordate, ma l'avrete sperimentato un po' tutti, non ti senti mai tanto solo quanto in mezzo a una folla. Tu stai in mezzo a una folla dove non conosci nessuno, sei veramente solo. Assolutamente, perché c'è veramente l'essenza, è vero che uno dei testi fondamentali di sociologia si chiama La folla solitaria. Non un caso, nelle prime metropoli americane si cominciava a vedere questo discorso. Ma il grandissimo problema è quello, ovvero sia noi cominciamo ad avere tutta una serie di strumenti che ci permettono dei riconoscimenti parziali e deboli. E noi con il riconoscimento parziale e debole ci facciamo assolutamente un accidente. Allora, come dicevamo, credo, con voi tempo addietro, purché mi si riconosca, io sono disposto a fare qualunque cosa. Quindi vedete la dinamica del serial killer, la dinamica del bene o male purché se ne parli, tutta questa serie di meccanismi trae il suo senso esattamente da questa forma di riconoscimento debole, ovvero sia che io ho talmente bisogno di essere riconosciuto che sono disposto a fare qualsiasi cosa pur di andare in anima massima dove, o in televisione o su internet, che sono diventate le agenzie di riconoscimento da questo punto di vista, gli strumenti attraverso i quali riesci a importi al maggior numero possibile di persone, no? Chiaramente ci siamo? Quindi, ricapitolando, abbiamo visto insieme di aspettative, ruolo insieme di aspettative, aspettativa, concetto molto interessante perché implica tre dimensioni particolari, che sono relazionalità, incertezza e fiducia. Ovvero sia, l'aspettativa, il sistema di aspettative si regge esclusivamente sulla fiducia reciproca. Fiducia che abbiamo visto essere non limitata a un livello dei tre d'analisi che abbiamo, con cui dovremmo essere abbastanza familiari adesso, ma operare sia a livello micro che a livello meso che a livello macro, e avere tutta una serie di relazioni anche piuttosto marcate con quelli che sono diventati gli ambienti elettivi del postmoderno e della modernità corrente, se non vogliamo usare il termine postmoderno, ovvero sia la fiducia nella metropoli è chiamata in causa molto più pesantemente di quanto non accadesse in contesti diversi. Perché la metropoli ha un effetto sui rapporti interpersonali particolare, ovvero sia un effetto che li tende a trasformarli in rapporti strumentali. Poi da domani vediamo anche rapporti strumentali, economia e tutto il resto, per riprendere un attimo la questione, però potreste cominciarlo a intuire. La mancanza di rapporti primari non è solamente una cosa, che peccato non abbiamo più rapporti primari perché lascerebbe il tempo che trova. Il problema della mancanza di rapporti primari è che rende deboli le identità di tutti. Cioè il decrescere, il perdersi dei rapporti primari hanno dei prezzi psicologici ed esistenziali che fino adesso non immaginavamo, ma che stiamo cominciando finalmente, forse un po' tardi, a percepire. E pur noi, come dire, forse non ce ne rendevamo conto, e su questo chiudo, ma i rapporti primari sono molto importanti e noi tentiamo costantemente di rimetterli in atto. Pensate soltanto a tutte le comunità virtuali che vengono chiamate comunità pur non avendo assolutamente nulla della comunità come tale, no? però sono dei luoghi dove ci si immagina di poter avere rapporti primari, ovvero sia luoghi nei quali esserci equivale in qualche modo a un rapporto primario, e quindi li chiamiamo comunità virtuali, tentiamo di farla diventare comunità virtuali, spesso e volentieri riusciamo a farla diventare incontri in carne ed ossa, no? Le famose cene dei forum, le uscite di tanti dei newsgroup, di tutti quelli che frequentano, tutta questa serie di dinamiche è evidentemente una dinamica che tende a riportare il rapporto face to face nella sua giusta dimensione, perché noi abbiamo bisogno, e questo è un altro degli aspetti del limite. Vi ricordo, l'uomo è limitato non soltanto perché non capisce le cose, è stupido, ma anche perché ha bisogno dell'altro per poter star bene, per poter essere se stesso ha bisogno dell'altro, e quindi è limitato dall'altro. Ok? Ci vediamo domani.